Da oggi Fucking Genius è anche un libro edito da HarperCollins, in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta.
Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni, e da qui il titolo di questi podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. In questo episodio raccontiamo le vicende di un periodo storico davvero straordinario, non raro, ma unico nella storia della scienza, un periodo che ha visto coinvolta un'intera comunità di fottuti geni, chiamati ad affrontare con urgenza una crisi come non se n'erano mai viste prima. Una crisi che rischiava di far crollare l'elegante e apparentemente solido castello scientifico, le cui fondamenta erano state poggiate con maestria da Galileo e Newton, e su cui avevano edificato grandi scienziati nel 700 e nell'800. Il castello della scienza alla fine è ancora in piedi, ma ci appare sotto una luce nuova, magari meno stabile, ma sicuramente più affascinante di prima. Dal 1900 al 1930 il nostro modo di pensare alla scienza e più in generale al mondo è cambiato completamente, e qui capiremo come e perché, incontrando una banda di fottuti geni come non se n'erano mai visti prima. I fondatori di una nuova scienza, la meccanica quantistica. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 20 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius. E oggi parliamo di Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e molti altri. I stregoni della meccanica quantistica. Capitolo 1. Determinismo e positivismo. Dopo la rivoluzione scientifica innescata da Galileo Galilei e poi compiuta formalmente da Isaac Newton, l'umanità ha intrapreso un percorso di scientificizzazione incredibile, passando per l'illuminismo settecentesco e culminando nella seconda metà dell'Ottocento nel positivismo, movimento culturale e filosofico che riponeva piena fiducia nella scienza e nella tecnologia, nella logica e nella matematica. Solo la diffusione di queste discipline avrebbe potuto rendere il mondo un posto migliore, come decantava nel 1852 il suo fondatore e rappresentante più celebre, il filosofo francese Auguste Comte. L'amore per principio, l'ordine per fondamento, il progresso per fine. D'altronde, la scienza e la tecnologia avevano dimostrato realmente che la loro diffusa applicazione poteva aumentare la consapevolezza nella lettura del mondo e migliorare le condizioni di vita degli umani. Partendo dai lavori di Galileo e Newton, approdando alla meccanica razionale, William Hamilton, Joseph Louis Lagrange e altri avevano descritto e spiegato ogni processo meccanico del mondo, dalla vibrazione delle corde al funzionamento di macchine complesse. Poi, a cavallo tra 700 e 800, la termodinamica è stata non solo formalizzata, ma anche unificata alla meccanica, mostrando come i fenomeni termici non sono altro che la risultante del moto meccanico delle molecole e degli atomi che compongono la materia, e che il calore non è altro che il trasferimento di energia cinetica di queste particelle. Tra gli altri, ricordiamo i lavori fondanti del grande fisico, filosofo e matematico austriaco Ludwig Boltzmann e la sua teoria cinetica dei gas. Infine, A metà dell'Ottocento, grazie ai contributi di Volta, Faraday, Ampère e Maxwell, si sono uniti i fenomeni magnetici con quelli elettrici, dando vita all'elettromagnetismo e aprendo all'uomo molti altri segreti della natura. Tutto sembrava spiegabile. La scienza sembrava davvero la via per arrivare alla comprensione totale del mondo e dell'intero universo. Se a questo aggiungete che, nota non da poco, grazie a queste ampliate e diffuse conoscenze scientifiche, tra 700 e 800 sono state innescate una di seguito all'altra la prima e poi la seconda rivoluzione industriale, ecco che avrete un quadro completo del perché a fine 800 il pensiero scientifico era nel punto più alto della sua storia. E soprattutto capirete perché sia stata così rumorosa e clamorosa la crisi che stava per arrivare. Si era davvero convinti che la scienza avrebbe potuto rispondere a qualunque domanda, tanto che il matematico Laplace scriveva con presunzione: un'intelligenza che per un dato istante conoscesse tutte le forze da cui la natura è animata e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, se fosse così vasta da sottoporre questi dati all'analisi, abbraccerebbe in un'unica e medesima formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo e quelli del più lieve atomo. Nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi. Purtroppo, per questi scienziati e per tutti quelli che si erano associati con entusiasmo ad una visione determinista e positivista del mondo, il destino beffardo aveva in serbo una sorpresa. Avrebbe mostrato di colpo e senza possibilità di scampo tutti i limiti della scienza, almeno così concepita. Capitolo 2. La crisi. Alla fine dell'Ottocento, proprio mentre gli scienziati si gongolavano nella loro sicura visione del mondo, alcuni strani risultati sperimentali apparvero all'orizzonte. Esperienze ed evidenze laboratoriali che gli scienziati non riuscivano a interpretare e a inserire nei loro schemi teorici, logici e deterministici. Qui riportiamo due delle più famose evidenze sperimentali che non si potevano spiegare con le teorie della fisica che oggi chiamiamo classica: l'emissione di corpo nero e la stabilità dell'atomo. Partiamo dal corpo nero. In fisica si chiama corpo nero un corpo in grado di assorbire tutta la radiazione che incide su di esso. Sapete che una piastrella bianca al sole si scalda meno di una piastrella nera. Lo avete provato almeno una volta nella vostra vita a piedi nudi. Questo succede proprio perché la piastrella nera assorbe più radiazione dal sole e si scalda molto di più di quella bianca. Il corpo nero è un caso limite, dove tutta, ma proprio tutta la radiazione viene assorbita. È un corpo ideale, ma si può facilmente simulare in laboratorio. Una volta assorbita, questa energia viene reirradiata e proprio questa emissione di energia sotto forma di radiazione è stata lungamente osservata e misurata in laboratorio, appunto. In particolare, grazie a queste osservazioni, il fisico tedesco Wilhelm Wien nel 1893 ha ottenuto una regola empirica con cui viene descritto questo fenomeno. La legge di Wien consente di individuare per quale lunghezza d'onda è massima l'emissione radioattiva di un corpo nero di massa generica, posto ad una certa temperatura. Sembra tutto molto teorico e sospeso, ma grazie a questa formula, a fine 800, gli scienziati, osservando lo spettro energetico della radiazione proveniente dal Sole, sono riusciti a calcolarne la temperatura. La conoscete? Ve la dico io. Circa 5500 gradi Celsius. Qualche anno prima di Wien, nel 1879, anche gli scienziati austriaci Joseph Stefan e Ludwig Boltzmann avevano lavorato sul corpo nero e ottenuto delle informazioni empiriche sulla caratteristica delle sue radiazioni, ricavando una legge che stabilisce che la potenza della radiazione di un corpo nero è proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura assoluta. In laboratorio tutto funzionava. Ma proprio allo scadere del secolo, i fisici inglesi Rayleigh e Jeans hanno provato a trovare un'equazione teorica che spiegasse la radiazione del corpo nero, partendo dalle leggi della termodinamica e dell'elettromagnetismo, ottenendo una formula con un inaspettato asintoto verticale per le frequenze più alte, quelle degli ultravioletti, dei raggi X e dei raggi gamma, portando ad un'emissione di energia infinita, che naturalmente non era osservata sperimentalmente in laboratorio. Sarà stato un errore di impostazione o di calcolo, avranno pensato in tanti, ma chiunque in quegli anni provasse a trovare un modello classico per descrivere questo fenomeno finiva per trovare la stessa equazione, che portava a quella che veniva chiamata catastrofe ultravioletta. Il corpo nero, insomma, imbarazzava tutti. Le opzioni erano due: o i calcoli fatti dai diversi scienziati erano sbagliati, oppure, ad essere sbagliati, erano i modelli e le teorie della fisica usati fino ad allora. Qualunque fosse il motivo di quella debacle, era imbarazzante, altro che positivismo e determinismo. Ora passiamo alla stabilità dell'atomo. J.J. Thomson, nel 1897, scoprì che i raggi catodici erano formati da particelle, che poi verranno chiamate elettroni. Thomson capì quindi che l'atomo non è indivisibile, come vuole il suo stesso nome, atomo, non divisibile, ma che invece è costituito da cariche positive e cariche negative, gli elettroni appunto. A dare un altro importante contributo per capire la struttura della materia arriveranno i lavori di Ernest Rutherford, che lo porteranno a scoprire il nucleo. Così, nei primi del Novecento, si iniziò a pensare al modello planetario dell'atomo, con il nucleo al centro e gli elettroni che gli ruotano intorno. Ed ecco sorgere un nuovo enorme problema. Per un modello come questo, la teoria prevede che l'elettrone, ruotando, emetta radiazione, perde energia e collassi sul nucleo in pochi millisecondi, rendendo i fondamenti della materia, gli atomi, instabili ed effimeri. Naturalmente, dal punto di vista sperimentale, questo non succede e non succedeva, visto che la materia è stabile da miliardi di anni. E allora, com'era possibile? Come poteva essere che i modelli e le teorie classiche non spiegassero fenomeni così importanti come la stabilità dei costituenti base della materia? Ancora imbarazzo, sempre più diffuso, tutte le certezze venivano meno, la fisica era in crisi. Ma come diciamo spesso in questo podcast, le crisi sono sempre foriere di grandi riscatti e di grandi inventive. Capitolo 3. Le prime risposte quantistiche. Max Planck era un professore quarantenne con alle spalle una importante esperienza accademica e molte pubblicazioni. Dal 1895, come molti altri scienziati nel mondo, anche Planck cercava di far quadrare la questione dell'emissione del corpo nero, senza riuscirci. Quando ormai aveva perso la speranza, con un colpo di coda inaspettato, lo scienziato tedesco tirò fuori dal cilindro la soluzione. Planck ipotizzò che gli scambi di energia tra la radiazione e gli atomi del corpo nero non avvenissero attraverso un flusso continuo, come si era sempre pensato fino ad allora, ma attraverso quantità discrete, elementi veicoli di energia, i quanti. Anche se al figlio, in una passeggiata intorno a Berlino, aveva confessato che nel suo lavoro era giunto a conclusioni così profonde da paragonarle alla rivoluzione portata da Newton 300 anni prima, Planck non era del tutto convinto della sua idea. Troppo bizzarra, troppo strana. Le radiazioni, come le onde, sono un continuo spazio temporale, non dei granelli discreti e isolabili. Eppure, solo così le formule matematiche e le equazioni del corpo nero combaciavano con le osservazioni sperimentali. Quindi qualcosa di vero c'era sotto quella ipotesi. Forte di questa evidenza, il 14 dicembre del 1900 Planck decise di pubblicare la sua ricerca. È questa la data a cui si fa risalire la nascita ufficiale della meccanica quantistica o della sua gestazione. Fu un atto di disperazione. Avevo già lottato per 6 anni con il problema del corpo nero. Sapevo che il problema era fondamentale e ne conoscevo la legge. Una spiegazione teorica doveva trovarsi a qualunque costo, salvo la inviolabilità delle 2 leggi della termodinamica. Planck assegnò anche un'energia a questi quanti. E uguale H per nu, dove H è la costante di Planck, appunto, e nu la frequenza della radiazione. In realtà, per Max Planck, i quanti erano solo un artificio matematico. Non credeva davvero alla loro realtà fisica. Fu solo il più giovane e rivoluzionario Albert Einstein, in uno dei suoi articoli del 1905, a mostrare al mondo che il quanto di energia era reale. Einstein, reinterpretando l'effetto fotoelettrico in un'ottica quantistica, ottenne risultati e previsioni che la teoria classica non sapeva dimostrare. Se mi permettete la metafora sportiva, nella storia della meccanica quantistica, Max Planck è il palleggiatore che alza la palla per la schiacciata potente e precisa di Albert Einstein. Non è il match ball, anzi è solo il primo punto di una lunghissima partita che durerà quasi 30 anni, prima che si arrivi a dipanare la matassa. Il secondo punto a favore della nascita della meccanica quantistica lo segnò un fisico danese di nome Niels Bohr, un altro che può essere considerato come il padre fondatore di questa affascinante disciplina. Intorno al 1910 Bohr stava lavorando a Cambridge con J.J. Thomson, ricordate? Lo scopritore dell'elettrone. Proprio in quei mesi Bohr era entrato in conflitto con Thomson e per questo si era spostato a Manchester, dove era entrato nel gruppo di lavoro di Ernest Rutherford, che proprio in quei mesi stava scoprendo il nucleo dell'atomo, proponendone infine il modello planetario, dove tutta la massa e la carica positiva sono contenuti nel nucleo e gli elettroni ci orbitano velocemente intorno. Proprio questo modello aveva gravi problemi di stabilità e proprio per ridare stabilità a questo modello, Bohr immaginava orbite quantizzate ed emissioni di energia quantizzate quando un elettrone saltava da un orbitale all'altro, dando seguito alle idee di Planck e Einstein. Ormai le prove a favore della quantizzazione dell'energia a livello microscopico, cioè subatomico, iniziavano ad essere davvero tante. Ma, nonostante queste evidenze, nessuno riusciva a trovarci un senso. Baby, you understand me now. Cosa sono i quanti? Perché la luce e le radiazioni in genere si comportano a volte come un'onda e a volte come le particelle, i fotoni? Don't you know no one alive can always be an angel? Com'è possibile che la materia emetta e assorba radiazione in modo discreto e non continuo? Come può l'atomo essere stabile e avere solo alcuni livelli energetici permessi? Proprio per fare chiarezza e trovare un senso a tutte queste nuove istanze, il chimico industriale Ernest Solvay, sì, proprio quello del bicarbonato, decise di riunire le più grandi menti scientifiche della sua epoca, organizzando appuntamenti triennali per discutere i problemi più importanti della fisica. Passati alla storia con il nome di congressi Solvay, Questi appuntamenti che si tenevano a Bruxelles diventeranno la più importante task force scientifica di tutti i tempi. Appuntamenti non privi di scontri, accese discussioni e grandi divisioni tra vedute divergenti, tra realisti e positivisti. Capitolo 4. I congressi Solvay. Se cercate su internet e guardate le foto di questi convegni, resterete sconcertati per la quantità di fottuti geni riuniti tutti insieme nello stesso luogo. Ogni tanto le riguardo anch'io e mi capita di pensare come sarebbe il mondo se, che ne so, un folle avesse fatto scoppiare una bomba in quelle assemblee. La storia dell'umanità, sono sicuro, non sarebbe la stessa. Saremmo qualche decina d'anni indietro. Forse non avremmo i microprocessori, i computer, i satelliti, non ci sarebbe internet e naturalmente nemmeno questo podcast. Il primo congresso Solvay fu organizzato già nel 1911 con focus la teoria dell'irraggiamento e i quanti. Nel 1913 l'argomento fu la struttura della materia. Poi, purtroppo, ci fu una lunga pausa dovuta alla Prima Guerra Mondiale e si tornò operativi solo nel 1921 per discutere di atomi ed elettroni. Nel 1924 il focus fu invece la conducibilità elettrica dei metalli e nel 27 gli elettroni e i fotoni, e così via. Ancora oggi gli scienziati si riuniscono a Bruxelles per questi convegni, anche se, non me ne vogliano, per quanto rimanga un appuntamento importante, non ha più il fascino di quei primi anni. I congressi duravano pochi giorni, ma erano davvero dei momenti intensi di dibattito, con ipotesi, proposte e continui aggiustamenti. Vi prendevano parte i più grandi e importanti fisici di tutto il mondo. Giusto per farvi alcuni esempi: Einstein, Dirac, Lorentz, Curie, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Born e molti, molti altri. Alcuni di loro, specie i più giovani, che impareremo a conoscere nel dettaglio tra poco, diedero contributi fondamentali alla formulazione della nuova scienza, la meccanica quantistica, con idee originali e controintuitive, capaci di spiazzare tutti. Sì, perché lentamente, a Bruxelles e non solo, si formarono due grandi fazioni, che per semplificare potremmo riassumere così. Da una parte c'era chi cercava di normalizzare tutto e inserire le nuove scoperte in una logica, in un quadro di fisica classica. Dall'altra, invece, c'era chi era convinto che servisse un modo completamente nuovo di ragionare e lentamente, ma inesorabilmente, chiedeva di allontanarsi dai vecchi modi di pensare alla realtà. Fu uno scontro duro tra i due schieramenti, in parte divisi anche da una connotazione generazionale. Rischiando di essere un po' grezzo e tranchant, potrei dire che lo spartiacque generazionale fu il 1880. Certo, c'erano casi particolari, ma chi era nato prima di quell'anno, e dunque si era formato nel paradigma classico, faticava ad abbracciare totalmente la portata rivoluzionaria della nuova scienza quantistica. Personaggi come Max Planck, classe 1858, e Albert Einstein, classe 1874, che di fatto avevano lanciato la rivoluzione quantistica, ad un certo punto presero le distanze dai movimenti più radicali e ortodossi di questa nuova fisica. Max Born, fisico tedesco naturalizzato britannico, classe 1882, scriveva a questo proposito: «Il giudizio negativo di Einstein sulla meccanica quantistica fu per me un duro colpo. Esso non era fondato su vere e proprie ragioni, ma si appellava piuttosto ad una voce interiore. Questo rifiuto derivava dalla profonda divergenza di vedute filosofiche che divideva Einstein dalla generazione seguente, alla quale anch'io ritenevo di appartenere, sebbene fossi solo qualche anno più giovane di lui. Torneremo su Albert Einstein e sul suo rifiuto di abbracciare appieno la meccanica quantistica, perché le sue obiezioni ci aiuteranno a capire ancora di più il fascino di questa disciplina spiazzante. Capitolo 5. La prima risposta alla crisi. Heisenberg. Torniamo a Niels Bohr. Dopo i successi ottenuti a Manchester sotto l'attento sguardo di Rutherford, il fisico danese tornò a Copenaghen e, finanziato dal governo del suo paese, organizzò un vero e proprio centro per lo studio dei nuovi fenomeni quantistici, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista sperimentale. Questo centro e tutte le visioni scaturite dal suo interno passeranno alla storia come Scuola di Copenaghen. Bohr era piuttosto giovane, classe 1885, ma anche lui, ad un certo punto, dimostrò qualche difficoltà a sviluppare e comprendere appieno la portata rivoluzionaria della nuova fisica. Pur avendo fondato la scuola di Copenaghen e pur avendo tenuto a battesimo i fisici che completeranno la rivoluzione quantistica, Bohr insisterà per lungo tempo, come Einstein e altri, a voler far rientrare le nuove scoperte all'interno di un quadro classico. Ad un certo punto, come scrive molto acutamente lo storico della scienza Arthur Miller, la luna di miele di Bohr finì. Una luna di miele durata parecchi anni, fatta di scoperte, nuove rivelazioni e grandi celebrazioni. Ma per andare avanti serviva davvero un nuovo punto di vista e una totale rottura con il passato. Bohr non poteva farla. Doveva passare il testimone a scienziati più giovani. Fu un suo giovanissimo allievo, Werner Heisenberg, classe 1901, a fare il grande salto, abbandonando totalmente la visione classica, come spiega molto bene Giancarlo Ghirardi nel suo bellissimo libro dall'ancor più bel titolo Un'occhiata alle carte di Dio. Heisenberg si convince ad abbandonare tutti gli schemi classici. Anziché restare ancorati a contraddittorie immagini meccaniche e a concetti non suscettibili, direttamente esperiti, quali quelli delle orbite degli elettroni, si deve concentrare la propria attenzione su quantità osservabili, quali le righe spettrali, le loro caratteristiche di polarizzazione, la loro intensità. Attenzione! Questo sembra un passaggio banale, ma il nuovo approccio di Heisenberg ha la stessa portata rivoluzionaria delle scoperte di Albert Einstein sul tempo e sullo spazio e segna uno spartiacque tra due modi di pensare divergenti, quello classico e quello quantistico. Sì, perché i nuovi fisici rinunciano consapevolmente a descrivere il mondo subatomico come quello in cui viviamo e consapevolmente abbandonano tutto quello che per noi è fondamentale, come ad esempio descrivere una traiettoria, parlare della natura e della posizione di un ente invisibile, sia esso un'onda o una particella. Per i fisici quantistici di nuova generazione conta solo quello che si vede. Quello che non si vede è indescrivibile e lo deve rimanere perché lo è in modo intrinseco. Capirete, andando avanti nel racconto, che questo cambio di prospettiva è fondamentale per avventurarsi nel microcosmo senza impazzire. E così, mentre Bohr si inventava qualunque escamotage per restare in equilibrio tra nuove evidenze sperimentali e vecchie concezioni classiche, immaginando ad esempio gli elettroni come palline che girano sugli orbitali dell'atomo, Heisenberg, in alternativa al suo maestro, rinuncia ad ogni interpretazione di tipo classico e inizia a costruire una nuova visione del mondo subatomico. La nostra intuizione ci induce ad attribuire agli elettroni lo stesso tipo di realtà fisica degli oggetti del mondo di ogni giorno. Ma questo è sbagliato, perché l'elettrone e l'atomo non possiedono alcun grado di realtà fisica del tipo di quello di questi oggetti. Cosa significhino termini come onda o corpuscolo non lo sappiamo più. Parallelamente, il giovane scienziato costruì un nuovo formalismo matematico, capace di spiegare i bizzarri fenomeni microscopici. In un suo articolo del 1925 introdusse la famosa meccanica delle matrici, che, arricchita da altri colleghi, sancì ufficialmente la nascita della meccanica quantistica come scienza ufficiale, formalizzata e fondata su una peculiare matematica. Quello di Heisenberg era un formalismo astratto, molto lontano dalla fisica newtoniana o da quella della termodinamica, dove è possibile immaginarsi concretamente i fenomeni. Nelle equazioni di Heisenberg, invece, è la matematica a comandare. Ogni riferimento al mondo reale svanisce. Nonostante questo, le sue formule riuscivano a prevedere e descrivere i fenomeni quantistici alla perfezione. Torneremo a Werner Heisenberg tra breve, anche perché la sua scoperta più importante, o almeno la più popolare e discussa, nota con il nome di principio di indeterminazione, merita un approfondimento e qualche commento. Ma prima dobbiamo parlare di altri due grandi fisici quantistici, Louis de Broglie e Erwin Schrödinger. Capitolo 6. Un'altra risposta alla crisi. Louis de Broglie, classe 1892, è uno di quei personaggi di cui ci si innamora facilmente. Si laureò in storia con una tesi sofisticata sul Medioevo, poi, durante la guerra, per necessità, diventò telegrafista e si appassionò di onde radio. Finito il conflitto, con una facilità sconcertante, passò dalla storia alla fisica, eccellendo a tal punto che nel 1925 presentò una tesi di dottorato per risolvere alcune problematiche quantistiche, stupendo tutto il mondo della scienza con le sue idee e aprendo di fatto una nuova strada per interpretare i fenomeni subatomici e microscopici. Possiamo riassumere così l'idea sconcertante di de Broglie. Siccome Einstein aveva dimostrato che la luce, da onda, può essere interpretata anche come particella, il fotone, perché non provare anche il viceversa? Ovvero interpretare le particelle, come gli elettroni ad esempio, come onde? Non era una provocazione. De Broglie ci credeva davvero e propose anche una formula per ricavare la frequenza d'onda delle particelle. F uguale M per V fratto H, dove M è la massa della particella, V la sua velocità e H la costante di Planck, che abbiamo già incontrato in precedenza. A molti sembrò una follia, ma ecco cosa scrisse Einstein di questa ipotesi nel 1924 ad un altro fisico, Lorentz. De Broglie ha fatto un tentativo molto interessante di interpretare le regole quantistiche di Bohr. Io credo che questo rappresenti il primo debole raggio di luce sul peggiore dei nostri enigmi nel campo della fisica. Io stesso ho trovato qualcosa che punta nella stessa direzione. Wow! Follia, genio e una perfetta simmetria, di quelle che piacciono tanto ai fisici. Se la luce, che è sempre stata trattata come un'onda, può essere una particella, bene. Allora, l'elettrone, che è sempre stato pensato come una particella, può essere un'onda. Perché no? Provate! Disse così il medievalista Louis de Broglie alla comunità scientifica. Ecco, giusto per farvi capire in che casino vi siete infilati ascoltando questa puntata, sappiate che l'esperimento è stato fatto davvero. Tra l'altro, ironia della sorte, dal figlio di J.J. Thomson, quello che aveva scoperto l'elettrone, dimostrandone la sua natura particellare. G.P. Thomson, invece, avrebbe avuto in sorte la dimostrazione della natura ondulatoria dello stesso ente, l'elettrone. E così lo scienziato inglese prese degli elettroni, li rallentò ad una velocità adeguata per avere lunghezza d'onda di De Broglie paragonabile ad una fenditura costruita in un cristallo, e dopo aver sparato le particelle, o meglio l'onda elettronica, verso la fenditura, ottenne, udite udite, la classica figura di interferenza tipica dei fenomeni ondulatori. L'elettrone si comportava davvero come un'onda. Ma allora l'elettrone non è un corpuscolo, ma è un'onda. E la luce non è un'onda, ma un corpuscolo. Non proprio, dipende. Aspettate ancora un attimo. Piano piano arriveremo a capire di più di questi bizzarri comportamenti, perché la situazione è molto più affascinante di così. Nel mondo subatomico le cose non sono né bianche né nere. Tutto si mescola e cambia come uno strano riflesso di realtà. Ora dobbiamo parlare di Erwin Schrödinger, un fisico la cui opera è legata a stretto giro a quella di De Broglie. Schrödinger è stato il secondo fisico nella storia a proporre una teoria strutturata per interpretare i fenomeni quantistici. Il primo, lo ricorderete, era stato il giovanissimo Heisenberg, il discepolo di Bohr, con la sua astratta meccanica delle matrici. Schrödinger non era giovanissimo, classe 1887. All'età di 37 anni, a metà degli anni 20, pochi mesi dopo la pubblicazione delle idee di Heisenberg, il fisico viennese partì dall'idea di De Broglie per teorizzare un modo alternativo di indagare e rappresentare la realtà subatomica. La mia idea è stata ispirata da Louis De Broglie e da brevi ma incomplete osservazioni di Einstein. Non riconosco alcuna relazione genetica con Heisenberg. Naturalmente ero a conoscenza della sua teoria, ma mi sentivo scoraggiato, per non dire disgustato, dai metodi dell'algebra trascendentale, che mi sembrava molto difficile, e dalla mancanza di concretezza. In un suo articolo del 1926, Schrödinger formulava la sua famosa equazione d'onda per l'atomo di idrogeno, dimostrando quello che Bohr non poteva che assumere come postulato: gli stati stazionari per gli elettroni su specifiche orbite. Negli articoli successivi, Schrödinger generalizzò l'equazione per tutti i processi quantistici e giunse all'equazione differenziale, oggi universalmente nota come equazione di Schrödinger, che descrive l'evoluzione della funzione d'onda e definisce univocamente lo stato di un sistema quantistico. Risolvendo le equazioni di Schrödinger, si potevano trovare le soluzioni per ogni tipo di situazione microscopica: atomi, elettroni, particelle alfa, nuclei, eccetera, eccetera. In più, questo nuovo approccio, contrariamente alle matrici di Heisenberg, permetteva una visualizzazione di queste onde e delle loro soluzioni. Il grande fisico olandese Lorentz scrisse a proposito: «Se dovessi scegliere tra la tua meccanica ondulatoria e la meccanica delle matrici, io darei la mia preferenza alla prima, a causa della sua maggiore possibilità di visualizzazione». Restava un enorme dubbio sulla natura di cosa fossero queste onde. Schrödinger e molti altri fisici propendevano per trattarle come fossero onde di materia, ma come vedremo si sbagliavano. L'interpretazione corretta sarebbe stata ancora più affascinante e difficile da digerire. prima di vederla, concludiamo questo capitolo dicendo che le due visioni, quella ondulatoria di Schrödinger e quella a matrici di Heisenberg, sembravano molto lontane tra di loro. A Solvay, ma non solo, i fisici si schierarono per l'una o per l'altra. Ecco la posizione di Einstein in una lettera allo stesso Schrödinger. Io sono convinto che tu abbia fatto un passo decisivo con la tua formulazione delle condizioni quantistiche. Allo stesso modo in cui sono convinto che la strada di Heisenberg e Bohr sia errata. Ma sarà proprio Schrödinger a dimostrare che le due versioni potevano essere unificate e che in fondo rappresentavano la stessa cosa, anche se ancora non si era capito cosa, dando forza all'idea emergente che la natura quantistica così bizzarra era una realtà, visto che due matematiche così differenti raccontavano la stessa storia. Capitolo 7. Finalmente l'interpretazione. Come abbiamo appena visto, nel 1926 venne dimostrata l'equivalenza dell'approccio di Schrödinger e di quello di Heisenberg. Molti fenomeni quantistici e subatomici venivano previsti da uno o dall'altro approccio, con una distensione della crisi che aveva attraversato la fisica nei primi 25 anni del Novecento. Ma da un lato le matrici di Heisenberg erano enti matematici così sofisticati e astratti che non permettevano di comprendere e toccare la realtà. Dall'altro, le funzioni d'onda di Schrödinger, preferite da molti scienziati, ancora non si era capito davvero cosa diavolo fossero. Fu il già citato Max Born a dare nel 1927 l'interpretazione definitiva e corretta, oggi chiamata ortodossa, di cosa fossero quelle onde, intuite da De Broglie e descritte con la matematica raffinata delle equazioni di Schrödinger. Max Born, con un'acuta e rivoluzionaria interpretazione, propose di assegnare alle onde di Schrödinger un valore probabilistico. Capite? Non materia, ma probabilità. Probabilità di trovare la materia o l'energia in un dato punto dello spazio. Bingo! Anche in questo caso sembra una scelta banale, ma fu un salto concettuale incredibile. Con questa intuizione, Born affermava: le funzioni d'onda di Schrödinger sono funzioni che descrivono un sistema quantistico nella sua probabilità di evidenziarsi ad un'eventuale osservazione. Solo quando l'osservazione viene effettuata, la funzione d'onda collassa, e quell'evento diventa ciò che si osserva. Ma attenzione, poteva anche andare in modo diverso. La funzione d'onda poteva collassare in un altro modo, mostrando un altro aspetto della realtà. La realtà diventava aleatoria. Per molti scienziati questa cosa era e rimane sconvolgente e inaccettabile, perché questo significa e significava che la ripetizione di un esperimento in condizioni identiche non porta sempre allo stesso risultato. Galileo impallidirebbe davanti a un'affermazione di questo tipo. Insomma, si era capito che la meccanica quantistica è irriducibilmente statistica e probabilistica, così come la realtà che rappresenta, quella subatomica. A questo proposito Heisenberg dichiarerà: negli esperimenti sui processi atomici noi abbiamo a che fare con cose e fatti, con fenomeni che sono altrettanto reali di qualsiasi fenomeno della vita quotidiana. Ma gli atomi o le particelle elementari non sono altrettanto reali. Essi formano un mondo di potenzialità o possibilità piuttosto che di cose e di fatti. Dopo l'input probabilistico di Max Born del 1927, iniziò la seconda fase di questa bellissima e affascinante storia, in cui la scuola di Copenaghen iniziò a lavorare per reinterpretare tutti i fenomeni subatomici sulla base di questa rivoluzionaria ipotesi probabilistica. Sempre più scienziati aderivano a questa visione e soprattutto i risultati ottenuti dalla scuola di Copenaghen, giorno dopo giorno, mostravano la potenza predittiva di questa nuova interpretazione. Ma non tutti furono disposti ad accettare la natura aleatoria del mondo subatomico. Mostri sacri come Planck, Einstein e lo stesso Schrödinger non credevano nell'approccio proposto da Born e da Copenaghen, ritenendolo assurdo e senza senso. Diventerà famosissima la frase del genio tedesco scopritore della relatività: Dio non gioca a dadi con l'universo, che Einstein scrisse in una lettera del 4 dicembre del 1926 indirizzata a Niels Bohr. Lo scienziato danese a sua volta rispose per le rime scrivendo: non dire a Dio come deve giocare. Ma anche all'interno del gruppo di Copenaghen lo sconcerto per questa strana natura quantistica aleggiava continuamente, come ci conferma questa dichiarazione di Heisenberg. Ricordo discussioni con Bohr che si protraevano per molte ore fino a notte fonda. Si concludevano quasi con un senso di disperazione. E quando alla fine della discussione io me ne andavo solo a passeggiare per il parco, continuavo a ripetermi la domanda: è possibile che la natura sia così assurda come ci appare in questi esperimenti con gli atomi? Ancora oggi la meccanica quantistica è dibattuta e discussa, sia a livello scientifico che a livello filosofico. Dopo quasi 120 anni dalla sua fondazione, gli umani non si sono ancora abituati alla sua stranezza. Capitolo 8. Indeterminazione, gatti e altri paradossi. Quello che la nuova fisica mostrava era davvero controintuitivo e rivoluzionario. 1. Quantizzazione. Le quantità fisiche nel mondo microscopico assumono solo certi valori discreti. 2. Aleatorietà. La ripetizione di un esperimento in condizioni identiche non porta sempre allo stesso risultato. 3. Dualismo. Gli enti nel mondo subatomico si possono comportare a volte come onde, altre come particelle. Come se non bastasse, altri paradossi avrebbero graffiato questa teoria. Uno in particolare ha avuto un'influenza pesantissima, non solo sulla fisica, ma anche su tutto il pensiero filosofico occidentale, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Nel mondo macroscopico, quando effettuiamo una misura, possiamo spingerci ad essere precisi quanto vogliamo e fare previsioni sempre più precise sull'evoluzione del sistema. Quando abbiamo limiti nella previsione, come ad esempio il lancio di un dado, in realtà è una questione di conoscenza dei parametri iniziali. Ma se questi fossero conosciuti, velocità del lancio, angolo del lancio, posizione iniziale del dado, tipo di superficie di impatto, saremmo in grado di predire il numero, da 1 a 6, che uscirebbe dopo il lancio. Se ricordate, questo lo abbiamo chiamato determinismo all'inizio della nostra puntata. Ecco, nella meccanica quantistica, cioè nella descrizione del mondo microscopico, quello degli elettroni e degli altri costituenti della materia subatomica, questa regola non vale. Per quanto si voglia essere precisi, la natura ci impone un limite proprio nella misura di alcune grandezze. Heisenberg riuscì a dimostrare teoricamente che un osservatore ha sempre un limite di precisione sulla misura che descrive lo stato di una particella, come ad esempio la posizione P e la quantità di moto Q, asserendo che il prodotto degli errori sulla loro misura è sempre maggiore o uguale ad H, la solita costante di Planck. Delta P per delta Q maggiore di H. Insomma, semplificando, questa formula ci dice che se voi riusciste a misurare con estrema precisione la posizione di una particella P, delta P uguale a 0, avreste un errore infinito sulla sua velocità. Se invece viceversa sapeste misurare con estrema precisione la sua quantità di moto, delta Q uguale a 0, avreste un errore infinito sulla sua posizione. I risultati in laboratorio confermarono questo limite. E dunque, dove è finito il determinismo e l'ottimismo scientifico di solo 30 anni prima? Da queste osservazioni, Heisenberg arrivò anche a dimostrare che tra l'osservabile e l'osservatore c'è sempre un legame. Lo sperimentatore modifica lo stato del sistema, determinandone la natura. Sembra complesso, ma in realtà è facile da intuire. Per osservare un elettrone dovete illuminarlo. Ma illuminarlo significa colpirlo con un fotone. E così nel momento in cui il fotone interagisce con l'elettrone, non è più l'elettrone che era prima. I fisici lo chiamerebbero l'elettrone nel suo stato puro, ma l'elettrone modificato dal sistema di misura e dall'osservatore. Insomma, un guazzapuglio, un ginepraio di difficoltà, paradossi e complessità, dove è impossibile definire le cose. Con il suo approccio tipicamente realista a proposito dell'influenza dell'osservatore sull'osservabile, Einstein disse: «No, non posso credere che la Luna non sia più lì, nel cielo, quando smetto di guardarla». Questo principio di Werner Heisenberg, molto orientale, di fusione tra l'osservatore e l'osservabile, è stato usato magistralmente anche dai fratelli Coen in un loro bellissimo film, L'uomo che non c'era. Sentite come.
La sua teoria è che se vuoi verificare qualcosa scientificamente, i pianeti che girano intorno al Sole, di cosa sono fatte le macchie solari, perché l'acqua esce dal rubinetto, devi osservare il fenomeno. Ma il semplice guardare, alcune volte, il guardare, cambia il fatto. E tu non puoi sapere che cosa sia successo nella realtà. O che cosa sarebbe successo se tu non ci avessi ficcato il tuo grosso naso. Perciò non ha senso chiederci cosa è successo. Il semplice guardare cambia il fatto.
È divertente scoprire che i detrattori della scuola di Copenaghen e dell'interpretazione ortodossa della meccanica quantistica inventavano ogni giorno esperimenti mentali che potessero mettere in difficoltà questo approccio. Il più famoso è quello proposto da Schrödinger e riguarda un gatto, diventato famoso come il gatto di Schrödinger. Schrödinger immagina di chiudere un gatto in una scatola perfettamente sigillata. Insieme al gatto, nella scatola, è presente un'ampolla contenente gas letale, che può essere rotta dall'urto di un martello, azionato da una fotocellula elettrica. Questa, a sua volta, è attivata da una sorgente laser attraverso uno specchio semitrasparente, avente la probabilità del 50% di riflettere verso la fotocellula il fotone emesso. Secondo la descrizione quantistica ortodossa, cioè secondo la scuola di Copenaghen, una volta emesso il fotone e prima di aprire la scatola, il gatto si troverebbe in quello che i fisici chiamerebbero sovrapposizione di due stati, gatto vivo e gatto morto, ciascuno dei quali con percentuale 50% di concretizzarsi. Solo aprendo la scatola troveremmo il gatto vivo o morto, cioè, come avrebbero detto a Copenaghen, la funzione d'onda che descrive lo stato del gatto collasserebbe in uno e uno solo dei due stati. Per Schrödinger, ma anche per Einstein e altri scienziati ostili a Copenaghen, non era possibile costruire una fisica incapace di descrivere lo stato di un sistema come il gatto solo in maniera statistica, almeno fino a quando non si decidesse di effettuare un'osservazione. Per loro che potremmo definire realisti, lo stato del gatto deve poter essere descrivibile a prescindere dall'osservazione. Molti altri tentativi di scacco matto sono stati fatti a Copenaghen, ma nel tempo l'approccio ortodosso ha sempre resistito a questi attacchi. Concludiamo questo affascinante racconto con due considerazioni. La prima, ero indeciso se farla o tenerla per me, ma per non tradire lo spirito di questo podcast, alla fine ho deciso di condividerla con voi. Attenzione! C'è un rischio gigantesco nel trattare la meccanica quantistica, proprio per i lati più misteriosi della sua natura. Cioè cadere nella tentazione di portare fuori dal mondo subatomico alcune regole quantistiche e applicarle nella vita di tutti i giorni. Devo dirlo, non funzionano. Nel mondo macroscopico possiamo essere certi che la scienza deterministica funziona ancora. Quindi abbandonate ogni strano tentativo di utilizzare questi misteriosi comportamenti della natura a livello microscopico per spiegare il mondo in cui viviamo. È un atteggiamento mistico, un po' New Age, che i nostri fottuti geni, chiunque essi siano, non approverebbero. Certo, potete usare la meccanica quantistica come metafora, pensate ai Cohen, potete immaginarvi mondi e storie, ma le regole bizzarre della quantistica muoiono uscendo dall'atomo e salendo in superficie. Se volete comunque muovervi in questa direzione, provate a leggere il Tao della fisica di Capra, che si muove in questo territorio di metafore e allusioni con eleganza e leggerezza. La seconda considerazione riguarda il progredire della cultura. Infatti, in questo episodio, al di là delle biografie di grandi geni e delle loro incredibili intuizioni, abbiamo visto davvero come prende forma il pensiero umano e forse un po' anche la nostra mente, uno strumento flessibile e liquido nella sua formazione, ma rigido negli anni della maturità. Nello sviluppo della meccanica quantistica, menti eccelse hanno dovuto passare il testimone a menti eccelse più giovani per arrampicarsi più agevolmente sull'albero della verità. Questa è una regola generale. Lo dico da vecchio. Sì, a 47 anni si è vecchi per fare le rivoluzioni. Diamo spazio ai giovani. Sono solo loro che possono guidarci verso le grandi rivoluzioni del pensiero. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva gli stregoni della meccanica quantistica! Viva fucking genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.